Buonasera a tutti, bentrovati. Andiamo avanti nel nostro percorso della felicità, che è un capitolo molto bello di questo libro e anche della nostra vita. Dobbiamo farlo diventare proprio nostro. Deve diventare come ogni cosa. Non è che noi si può schiacciare il bottone e diventi felice. Schiacci il bottone e ti viene la fede. Schiacci il bottone e non so che cosa. Non esiste. Questo è bello della vita, della Torah. È difficile, ma l'impegno che una persona deve avere è che ogni cosa importante che vogliamo, che inseguiamo, non è immediato. Non, niente è immediato. La salute, il sostentamento, niente. Perciò ogni cosa di valore bisogna appunto lavorarci sopra, bisogna sapere rincorrerlo, avere fede, lavorare su quella cosa dove lì vogliamo arrivare. Perciò questi studi che facciamo della gioia non è facile anche quello, e dobbiamo però ognuno rincorrere appunto questa meta, perché cominciavamo, se non sbaglio, 2 volte fa, 2 lezioni addietro, che la gioia è il passepartout per ogni cosa, apre tutte le porte, perché una volta che tu sei gioioso, ti senti così meglio, che riesci a aprire, che poi Dio ti apre tutte le porte. Perché? Perché è una cosa basilare, vitale, questa idea della gioia. Un attimo che abbasso lo schermo, non essendo al solito posto, non vedo capire. Ok, adesso. Abbiamo parlato settimana scorsa, l'ultimo argomento era di danzare, ballare, non vi ricordate che anche quando una persona magari non si sente in quel momento, allora comincia a ballare, a danzare e vedi che ti viene la gioia in qualche modo, no? Oggi parliamo di canzoni allegre, all'inizio di questa lezione. Allora, dice così, vi è un consiglio molto semplice che dovrebbe accompagnarci per tutto il giorno se vogliamo combattere l'immaginazione e i suoi ripetuti tentativi di enfatizzare ogni problema e riempirci la testa di preoccupazioni. Bello questo, dice immaginazione. Perché allora dice così, ripetiamo, ascoltate bene, c'è un consiglio molto semplice che poi dirà che cos'è, che dovrebbe accompagnarci per tutto il giorno se vogliamo combattere che cosa? L'immaginazione, cioè il pensiero, l'immaginazione, eccetera, e i suoi ripetuti tentativi di enfatizzare ogni problema e riempirci la testa di preoccupazioni, perché è tutta una cosa psicologica. Perché una persona può avere dei problemi, ok? Ci sta, ma non è che tutto il giorno devi stare lì a pensare a questi problemi, siete d'accordo? Perché se tutto il giorno pensi solo su quello non esci più. Allora, qua dice è molto interessante, è molto profondo quello che dice qua, che ogni giorno abbiamo questa immaginazione con cui dobbiamo combattere, perché questa immaginazione, il nostro pensiero, è tutto il tempo lì fisso a enfatizzare, a ingrandire i problemi che abbiamo e riempirci la testa di preoccupazioni. Perciò se tu distogli il tuo pensiero, anche il problema va via. Cioè, il problema persiste perché non è che, ma almeno non ne soffri. Ricordiamoci una cosa che abbiamo studiato in passato: noi non siamo padroni di quello che ci succede, non possiamo decidere quello che ci succede, perché la divina provvidenza e così via. Però noi possiamo decidere come reagire a quello che ci succede. Perché se tu hai un problema, una preoccupazione, ok, fa parte della vita, tutti ce l'abbiamo, tutto il mondo, anche chiunque ha delle preoccupazioni. Sta a te decidere come reagire a questa preoccupazione. È tutto lì, è tutto lì. Allora dice, perciò il pensiero è sempre lì che ti vuole riportare alla preoccupazione, alla sofferenza. È un qualcosa che tu devi combattere, di non pensare a quello, di togliere il tuo pensiero dai problemi. Allora, cos'è questo segreto, questo consiglio che ci dà? Ascoltare molte canzoni allegre. Questo è uno dei modi Sicuramente ci sono altri modi, fai del bene, leggi una pagina di salmi, quello che vuoi. Ci sono tanti rimedi spirituali, perché quando lo spirito sta bene, allora anche il corpo sta bene, ovviamente, no? Quando tu fai una preghiera, studi qualcosa, allora quando l'anima comincia un po' a respirare, a assaggiare cose che lei ha bisogno, automaticamente anche il corpo. Ok, allora da quelle, studiare, pregare, magari in quel momento non ce la fai, non ci riesci, sei occupato in un'altra cosa. Però un rimedio semplice e molto veloce: ascoltare canzoni allegre. Ovviamente il testo riferisce canzoni allegre a sfondo ebraico, sfondo cassidico. Non dico di mettere qualche cantante che ci piace, però praticamente di ascoltare roba che accende l'anima, però allegro, ok? E su YouTube si trovano una marea di canzoni. Uno può scrivere musica hassidica allegra, anche in italiano lo puoi scrivere, e ti viene fuori l'imbarazzo della scelta. Perciò uno può abituarsi a metterlo sottofondo in casa, musica sempre che va, e credetemi, aiuta, aiuta. Perciò cercare di ascoltare o cantare quante più canzoni allegre. Proprio alla napoletana, no? A squarciagola, andare proprio. Le canzoni derivano da un luogo molto alto. Non è semplicemente un consiglio così, perché la musica nell'ebraismo ha un ruolo molto importante. Infatti, perché in sinagoga le preghiere vengono cantate, la Torah viene cantata, nel santuario i Leviim cantavano il Salmo del giorno. Cioè la musica fa parte, porta gioia. Perciò non è un consiglio così del 2025, è un consiglio che trova tempo addietro. Perciò ascoltare molte canzoni allegre, cercate di ascoltare o cantare quante più canzoni allegre. Le canzoni derivano da un luogo molto alto e la felicità che comunicano allontana lo stress, perché la musica tocca l'anima. Musica, per esempio, hasidica o musica da Torah l'ho perso, diceva. Qualcuno vuole leggere quello che diceva, c'è scritto, per favore?
Lo dico io,
Ah,
la
ecco.
Torah è la partitura, intendo musicale, con la quale Hashem ha creato il mondo.
Wow, questa è poesia.
Ma questo, ma questa è la verità, io lo penso davvero da sempre.
È bellissima
Ho
questa.
sempre pensato, la Torah è come una grande partitura, è come una sinfonia, dove c'è tutto. E nella Torah Hashem ha messo tutto, tutte le note. Tra l'altro c'è molta similitudine fra le note musicali e le lettere ebraiche. Ogni lettera ebraica ha un valore numerico. La musica è fatta anche di valori numerici, di tempo, il ritmo. Quindi sono
Bello,
convinto
bello.
di tutto.
Grazie, 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 Ricevo. Bellissimo. Ok, perciò la felice, e la felice, allora, cioè, la canzone deriva da un luogo molto alto e la felicità che comunicano allontana lo stress, rilassa i nostri pensieri e fa entrare nuova aria per ridurre la pressione che ci portiamo dentro. La musica allegra è in grado di trasformare i nostri pensieri e renderli positivi e piacevoli. Nei raduni hassidici, no? Quando Rebbe parlava, c'erano migliaia di persone davanti a lui, eccetera, eccetera. E Rebbe, quando era Shabbat, anche quando non era Shabbat, faceva un lechaim, un piccolo lechaim con vodka, vino, quello che era, e tutti facevano un lechaim, anche questo aiuta a alleggerire la persona, un piccolo lechaim. E poi, tra un discorso e l'altro che Rebbe faceva, c'era una pausa per cantare. canzoni che rincuorano, canzoni chassidiche, perché il Rebbe poteva stare, perché il Rebbe non è soltanto un maestro che ti insegna le cose. Questi raduni chassidici che il Rebbe faceva ogni Shabbat, e che anche si continua a fare tuttora, no? È un momento di sì, imparare parole di Torah, ma anche di, come dici qua, sfogarsi. Quando tu canti, non che solo ascolti la musica, ma canti tu stesso, ti sfoghi, specialmente se è una melodia che ti piace, specialmente le melodie chassidiche che sono, magari non sono allegre, ma accendono l'anima. Allora, quando si canta tutti insieme, dovete partecipare veramente una volta, veramente risveglia l'anima della persona e veramente ti porta in un'altra dimensione. In quel momento che sei lì con tutti i vari chassidim e si parla e si discute di parli Torah e si canta insieme e si fa un lechai, è un momento di gioia indescrivibile, indescrivibile. È veramente in quel momento il mondo non esiste, in quel momento nessuno di noi sta a pensare ai nostri problemi, perché siamo così presi dall'unione, dalla musica, che ti fa dimenticare veramente tutto. E poi ti fa sentire meglio. È un modo di come poi, una volta usciti da lì, anche se poi ti riviene in mente il problema, lo vedi, lo vivi in un altro modo, perché se stai arrivato da una carica di spiritualità e di gioia interiore, che lo vedi in una, sei capace di affrontare la tua problematica proprio in un modo molto più forte. Ok. Perciò qua dice appunto, la musica allegra è in grado di trasformare i nostri pensieri e renderli positivi e piacevoli. Cioè, se il pensiero è positivo, anche sei tu positivo, anche tu sei. E allora con la tua positività riesci a far fronte in un modo positivo. Ok, va avanti. Meritare la felicità è il più difficile dei servizi che possiamo rendere alla scena. Noi siamo qua per servire Dio. Dice, uno dei servizi più difficili è la felicità. Perché se mi dici prega, apro un libro e prego. Leggo le parole, prego. Se mi dici metti i tefillin, accendi le candele, ok, ho fatto un'azione. Fare un'azione lo posso fare anche con tristezza, ma no? Per dire, ho fatto un'azione. Dio mi ha detto fai questo, lo faccio. Però c'è fare e fare. Allora qua dice, e sono tutti i servizi di Dio, le preghiere, le candele, eccetera, eccetera. Però la felicità, che è il modo di servire Dio, questo dice è uno dei servizi più difficili che noi abbiamo. Perché stiamo studiando che la felicità non è una cosa automatica, non è un'azione che tu fai. Allora, dal momento che perché è difficile, dal momento che la natura dell'uomo lo porta verso la tristezza, come dicevamo qualche settimana fa, che anche se hai tante gioie, purtroppo cosa fai? Dimentichi le gioie e ti ricordi invece delle cose tristi. Questa è la nostra natura, abbiamo detto. Allora, dal momento che la natura dell'uomo lo porta verso la tristezza e che, come è noto, la sofferenza e il dolore possono affliggere chiunque. Puoi essere un grande rabbino, puoi essere un grande personaggio politico, una grande persona con ricchezze, quello che vuoi. Quando arriva, arriva a tutti, perciò non c'è. Per questo motivo è necessario impegnarsi con tutta la propria forza e facendo uso di tutti i consigli a disposizione ad essere felice. Perciò, che sia leggere un salmo, che sia studiare, che sia la musica, che sia fare un'opera di bene, che qualsiasi cosa tu sai che ti fa star bene, falla, falla. Cose normali, no? Cose giuste, non cose proibite. Abbiamo già spiegato che il più delle volte non è possibile essere davvero felici se non tra virgolette, comportandosi da sciocchi. Cosa vuol dire? O raccontando delle storie simpatiche, come facevano i nostri maestri, i saggi della Gemara, i Tanaim, Amoraim. C'erano dei maestri che prima della lezione, parliamo di maestri di una volta, no? Di un certo calibro, ogni volta prima della loro lezione, raccontavano un qualcosa, un aneddoto, un qualcosa, una storia divertente. Non voglio dire una barzelletta perché non è una barzelletta, ma un qualcosa di divertente, in modo che i ragazzi, ma questo è scritto nel Talmud, che i maestri spesso cominciavano la lezione con un qualcosa di divertente, in modo che i ragazzi ridevano, i ragazzi, i bambini, e questo ridere apriva la loro mente, apriva il loro cuore, apriva la loro, potevano studiare, imparare molto più facilmente. Perché? Perché hanno riso. E questo è quello che vuole dire qua. Trovare delle situazioni per cui ridere. Ripeto, la leggerezza nell'ebraismo è molto condannata, essere leggeri, uno che sempre vuole dire delle battute, che sempre vuole fare ridere. Questo non è ben visto, attenzione. Cioè, non stiamo parlando di un buffone, di una persona che sempre. No, questo non è bello, non è una cosa ben vista. Ma trovare sempre uno spunto per sorridere, ascoltare una storia che ti fa ridere, un avvenimento, ok? Questa è una cosa buona. E oggi, poiché ci troviamo in esilio, la nostra felicità è in esilio con noi. Perciò l'esilio, ricordiamoci, non è soltanto un esilio geografico, perché anche se mi trovo in Israele sono in esilio. L'esilio è un esilio spirituale, un esilio che non c'è Mashiach, non c'è la redenzione, no? Allora, visto che noi siamo in esilio, tutto quello che concerne noi è in esilio. La nostra felicità è pure in esilio. Ed è necessario liberarla da questo esilio. Perciò quando tu ti fai una sana risata, ripeto, non di cose futili, stupide, ma una risata di qualcosa, allora ti fa stare molto meglio. Perciò, ok, perciò qua ti dice ascolta la musica e cerca intanto di farti una sana risata. Adesso, questo nuovo paragrafo parla, il titolo è La radice della felicità. Risiede nel mio essere ebreo. Cosa vuol dire? Poiché l'aspetto principale. Ah, adesso qua parlo di una cosa che magari non capiamo subito. Parlo poi lo spiego. Poiché l'aspetto principale delle frecce che furono scagliate contro la figlia del re, qui porta una storia senza raccontarcela. Delle frecce che furono scagliate contro la figlia del re. Ok, intendendo con ciò la Shekhinah, la presenza di Hashem, che è la congregazione di Israele, quindi la figlia del re, viene colpita dalle frecce che sono l'aspetto della tristezza. Questa storiella che il libro non ci porta, della figlia del re che viene colpita dalle frecce, è quando noi veniamo colpiti dalla tristezza. Okay? Tristezza come una freccia che ti entra dentro, ti colpisce e ti fa male. Allora, per questo motivo, non appena una persona intende fare ritorno ad Hashem, perciò quando vuoi veramente unirti a Dio e tornare a Lui, finisce per provare un'immediata tristezza e un amaro senso di oscurità, di non voglia. E non può che impegnarsi ad essere felice in ogni momento. Perciò, visto che a volte, come le frecce che entrano, tu ti vuoi liberare, è come se vieni, come dire, preso in ostaggio, diciamo, da qualcuno, allora tu vuoi scappare da questa persona che ti fa del male, vuoi ritornare a casa tua. Questa è più o meno la storia. La tristezza ti vuole prendere e farti diventare suo. Ricordiamoci, l'abbiamo detto altre volte, quando il Yetzer Hara ti vuole buttare giù, ti vuole fare peccare, cosa fa? Cerca di toccare la tua gioia, cerca di farti diventare triste. Questo è il primo, la prima cosa che lui riesce a fare, che lui cerca di fare è portarti in tristezza. Perché se lui riesce a portarti in tristezza, allora è effetto domino. Tutti i peccati che lui ti vuole fare, tac, 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 uno dopo l'altro li fai. Perché? Perché è riuscito dalla cosa più la primaria, farti triste. Allora, qui tu, quando vuoi scappare dalla tristezza e ritornare a Dio, vuol dire che vuoi cercare di liberarti da questa cosa cupa. Allora, in che modo io devo farmi che impegnarsi ad essere felice in ogni momento? Ma come? Ricordarci, prima di tutto, che Hashem ci ha donato la Torah, che Hashem ci ha dato una responsabilità, una gioia. Sì, è vero, è un onere, è vero, è una cosa pesante a volte. Però avere la Torah è qualcosa di, è la cosa più grande che Dio poteva regalarci, è la sua Torah, che è la sua essenza. Perciò, nei momenti di tristezza, ricordiamoci che fra una settimana è Pesach, che dobbiamo pulire tutta la casa. No. Per dire, però, no, ma in realtà sì, anche se c'è difficoltà, però la gioia di fare una mitzvah non ha valore. Perciò qua dice, quando ti senti triste, dillo, grazie a Dio, Hashem mi ha dato la Torah e ho tante buone cose da fare e queste sicuramente quando le faccio Hashem è contento di me e se Hashem è contento di me, allora diventerò contento anch'io perché lui farà in modo che anch'io possa diventare contento. Abbiamo bisogno di contemplare il significato dell'essere ebrei. Attenzione, questo libro qua sta parlando, è stato scritto per ebrei, ok? Perciò dice ebrei, ma vale per tutti. Anche qualsiasi gentile che sente questa lezione deve dire, io devo essere gioioso che sono figlio di Dio, che sono una creatura di Dio. È vero, il gentile non ha ricevuto tutta la Torah, non ha ricevuto 613 precetti, ok, ma ha ricevuto i 7 precetti di Noè. Perciò Dio non ha lasciato nessuno senza questa gioia qui. Perciò anche chi non è ebreo ha la gioia di essere figlio di Dio e ha la gioia di avere i 7 precetti di Noè, in più la carità, in più le buone azioni generiche e così via. Perciò tutti abbiamo questa valvola, tutti abbiamo questa gioia interiore. Abbiamo bisogno di contemplare il significato di essere ebrei, dell'essere figli del re e così vicini al santo trono. Dobbiamo acquisire consapevolezza della nostra santa Neshama, della nostra anima e del fatto che, anche se dovessimo fallire in qualche cosa, nella nostra radice siamo pur sempre buoni. Noi siamo creature di Dio. Le persone cattive diventano cattive, perché nascono cattive. Decidono di diventare cattive o si lasciano prendere dalla cattiveria e seguono. Ma non esiste chi nasce cattivo, sennò non avrebbe senso, non avrebbe, dove sta il libero arbitrio? No? Se io nasco cattivo, allora uno può nascere con predisposto a essere cattivo, predisposto a fare del male, questo sì, ognuno c'ha la sua prova, ma non vuol dire che tu sia obbligato a seguire questa tua predisposizione. Hai una grande, un challenge, una grande sfida, perché essere cattivi è difficile trattenersi, però pur sempre una sfida è e non è veramente la tua indole. Perciò qua dice dobbiamo anche se dovessimo fallire, la nostra radice siamo pur sempre buoni, creati dal più elevato dei luoghi. È per questa ragione che non dobbiamo mai perdere la speranza. E che qualsiasi cosa accada, potremo sempre ritornare alla nostra anima e al Signore, a Hashem. Perciò hai fallito una volta, hai sbagliato, hai peccato, hai fatto del male a qualcuno. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, Non devi dire, ormai questa è la mia strada, questo vuol dire che no, hai sbagliato, hai fallito, sei caduto, benissimo, ti alzi e ti ricrei, aggiusti quello che hai, che hai rovinato. Perciò questa cosa qua ci deve portare gioia, ci deve dare, ci deve, non dobbiamo mai perdere la speranza e la gioia interiore del fatto che posso mettere a posto un qualcosa che ho rovinato. Semplicemente a partire da questa realtà mi è possibile ringraziare Hashem ed essere immensamente felice. Quando Egli mi ha creato, mi ha donato una grande forza per agire nel mondo e risvegliare la santità che si trova dentro di me. Perciò non siamo dei robot che siamo perfetti. Siamo umani, no? Oggi sbaglio, domani metto a posto. Perciò dice, il fatto che Dio mi ha donato una grande forza per agire nel mondo e risvegliare la santità che si trova dentro di me, questo in sé mi deve dare una gioia. Questo in sé mi deve dare un input per dire, ok, la vita non è finita, ho sbagliato, andiamo avanti. Dai, Samuele, dammi un po' di tregua, parla un po' tu. Di qualcosa, o qualcuno che vuole dire qualcosa?
Niente,
Io voglio
diciamo che la
dire.
cosa. Vai, Rotas.
Samuele,
Vai, vai.
finisci poi Rotas.
Niente, il concetto è molto chiaro, cioè è ovvio che essere felici può portare luce, può portare la voglia di fare qualcosa di positivo anche verso Hashem e verso tutti. Quindi sicuramente. Sia la musica, sia un pensiero positivo, sia giustamente fare eventuali mitzvot o aiutare la gente, sicuramente ti può dare questa gioia. Sempre ammesso che non bisogna eccedere, perché poi si cade nell'ego, come si suol dire, che ho fatto, 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 e quindi bisogna sempre limitarsi.
È sempre un bilancio.
Esatto, stare sempre nell'equilibrio, diciamo.
Non perdere mai la testa, non perderti mai di dire, ah, io ho fatto, io, anche se fai una cosa grande, questo è un buon punto, bravo Samuele, anche se io faccio una grande cosa, una grande mitzvah, ho aiutato qualcuno, ho fatto una grande donazione, quello che sia, non devo perdere la mia umiltà, perché poi devo sempre rimanere con i piedi per terra. Alla fine cosa hai fatto? Hai fatto quello che Dio ti vuole che tu faccia e semplicemente se ti ha dato tanti soldi è perché tu possa fare quello, se ti ha dato tanta gioia interiore e tu lo condividi con gli altri è perché, capisci, ogni cosa che noi abbiamo è un dono di Dio, no? Ognuno ha qualcosa, ha un dono speciale. Allora, è questo, quando sei capace di condividerlo con gli altri, non devi sentirti, ah, no, semplicemente ho usato la dote che Dio mi ha regalato, tutto lì. Grazie Samu. Rotas, dicevi?
Volevo parlare prima della musica, avete già
Sì.
passato un altro argomento. Allora, pensiamo una cosa, uno strumento musicale, una chitarra ad esempio, un violino, se non c'è il musicista, è un pezzo inanimato, giusto? Esattamente. Quando arriva il violinista, allora sa come muovere le dita
Quando scende
sulle
dal
corde
tetto.
e come sta sul tetto, oppure il chitarrista o qualunque altro strumento musicale. Ebbene, la nostra Torah è senza puntini. E fino a che non arriva un Balcorè a leggerla, è come uno strumento musicale che non suona la musica. E la Torah contiene tutte le 600.000 lettere del DNA di un ebreo. E quando noi cantiamo e quando noi suoniamo la musica, estrapoliamo alcune delle note musicali contenute nella Torah. Tant'è vero che tantissimi cantanti e musicisti ebrei e non ebrei dicono che cantare è pregare. Mi ricordo benissimo quando c'eri anche tu al Seudah Shishit in casa di riposo, che persone Alzheimer, che non riconoscevano i figli, quando io cantavo insieme a te Avana Gilava piuttosto che l'idrolica, eccetera, cantavano, muovevano le labbra, gli Alzheimer, più insomma, quelli proprio perché
Partecipavano, ricordo.
la musica perfora la malattia, nel senso che passa le barriere della malattia che non fanno riconoscere con la memoria figli ed entra direttamente alla Neshama. E infatti c'è la musicoterapia che viene tuttora applicata in tutte le case di riposo e anche nella nostra casa di riposo in Via Arzaga. Cantare anche Shir Mizmor, tutti i Teilim sono canzoni che si chiamano Shir, non si chiamano solamente poesie, sono Shir Mizmor, quindi canzoni che i nostri Teilim portano, lo sappiamo, Shaul è andato in interpretazione per aver sbagliato di non aver ucciso Agag, e quindi, però, quando arrivava Davide, risuonava con la lira, i Teilim rinasceva perché gli toglieva la depressione per questa ragione. Infatti, io soffro tantissimo durante il periodo dell'Omer fino all'Ag BaOmer, e adesso sto soffrendo che per 3 settimane non posso ascoltare musica perché la musica ha una grandissima parte nella mia vita, in particolare anche perché, come molti di voi sanno, sono un tecnico del suono e quindi lavoro con giradischi, microfoni, insomma, questo è il mio proprio core business. Ho sempre fatto questo, e quindi non poter ascoltare musica è per me una grande sofferenza, però
No, no,
dentro di
puoi cercare musica senza strumenti e quella la puoi sentire.
Sì, quello sì. Rav Belinov l'anno scorso in un suo Dvar Torah disse che non si potrebbe ascoltare musica sempre come così, non bisogna intonacare una parte della casa per ricordarci che Yishkakech Yerushalayim Tishkakemini, perché dobbiamo comunque ricordare sempre la distruzione di Yerushalayim. Però i maestri dei Rabbanan hanno permesso di ascoltare la musica lo stesso perché, così come dicevi tu, perché porta bene alla Neshama, e siamo troppo deboli adesso, un po' come i digiuni. Una volta se ne facevano molti di più, non solo i 7 digiuni classici, ma adesso siamo troppo deboli per fare tutti i digiuni. Poi, per
Esatto.
l'ultima cosa, per quello che riguarda dopo la musica, la faccenda della felicità. La felicità bisogna lavorarci molto. E l'unica cosa è che bisogna stare attenti, perché delle volte lo chiederai molto furbo, e quando ti crea quel vuoto, quel buio pazzesco, per cui alla fine riesci a vincere, che tu non prendi neanche in mano il telefono per chiamare qualcuno e dirgli come stai, allora a quel punto lì è come una persona che cade nelle sabbie mobili. E a questo punto ci vuole quando uno è nelle sabbie mobili, prima che sprofondi, ci vuole qualcuno che ti tenda un ramo e lo tiri fuori. Quindi bisogna stare molto attenti a essere sempre non da soli, e questo è l'importante. Chaim si scrive plurale perché la vita è tale solo quando è condivisa. Non si può vivere da soli nell'ebraismo, perché quando sei vicino a qualcuno, quando stai Chas v'Shalom, preda dello Yetzer Hara, arriva l'altro che ti tira il salvagente e ti tira fuori, e quindi ti
Ecco
aiuta
perché
magari con una canzone.
ti chiami Chaim perché sei pieno di vita, bravo. Ecco perché ti chiami Chaim. Chazagoro, grazie Rotti,
Grazie.
grazie Rotti. Ok, andiamo avanti. Fare discendere la felicità dalla sua radice tramite lo Shabbat. La creazione del mondo avvenne soltanto per rivelare la pietà e la bontà di Hashem. Senza dubbio tutto esiste per il bene, nonostante il mondo sia pieno di rabbia e dolore. La ragione principale per la creazione dell'uomo è il raggiungimento dello scopo in generale. Che ognuno c'è il suo scopo. E in che cosa consiste lo scopo? La risposta è Shabbat, il giorno dello Shabbat. Il mondo intero continua a soffrire poiché il peccato di Adamo ed Eva avvenne durante la vigilia di Shabbat, più poche ore prima di Shabbat. Quando loro hanno mangiato il frutto proibito era venerdì, poco prima di Shabbat, prima che Shabbat potesse giungere nel mondo. Stiamo parlando del primo Shabbat che non era mai stato. Allora, la creazione del mondo è cominciata domenica, lunedì mattina. L'ultima creatura era venerdì, era Adamo. Dopo Adamo entrava Shabbat. Prima del primo Shabbat della storia, Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito. Perciò prima che entrasse il primo Shabbat avevano peccato. Perciò qua dice il mondo intero continua a soffrire del fatto che il frutto proibito, il peccato, è stato fatto durante la vigilia di Shabbat, prima che Shabbat potesse giungere nel mondo per la primissima volta. Se Shabbat fosse arrivato, un'immaginabile luce di euforia avrebbe pervaso il mondo intero. You wanna come? Come, come. È entrato mio nipote. Come here, come here. You wanna say hello to people? Come here. Hello.
Fantastico, Blainara.
Sadiq. Hi, nice to meet you. Che carino.
Ok.
Wow,
Allora,
nipotino.
sì. Allora, cosa
Dio
dice?
benedica.
Amen, amen, amen. A tutti i bambini. Adesso mi tira anche gli aeroplanini.
Aerei.
Ok. Allora, dice così. Oh, il mondo intero, avendo detto che stiamo soffrendo del fatto che prima che entrasse Shabbat Adamo ed Eva hanno peccato. Se Shabbat fosse arrivato, un'immaginabile luce di euforia avrebbe pervaso il mondo intero. Se fosse entrato senza il peccato, no? Perciò quando entra Shabbat, anche oggi, a prescindere, entra una luce, non possiamo descrivere, non possiamo fare una foto, non possiamo capire. La grandezza, il dono che Shabbat è. No, possiamo scrivere 1.000 libri e non arriviamo ancora a capire quanto è grandioso Shabbat, veramente. Allora qua dice Shabbat porta un'immaginabile luce di euforia che pervade il mondo intero. È possibile far discendere la felicità su di noi concentrandoci sullo scopo, il che significa essere consapevoli che alla fine vi sarà il mondo a venire. Come sappiamo, questo mondo è questa vita, questo mondo è un mondo di passaggio. La vera vita, il vero mondo è nell'aldilà, dopo la morte. Perciò, quando tu pensi ripeto, è possibile far discendere la felicità su di noi concentrandosi sullo scopo, il che significa essere consapevoli che alla fine vi sarà un altro mondo. Una persona magari in questo mondo ha delle sofferenze, ha delle mancanze, non ha tutto quello che una persona magari soffre in questa vita, o tutti gli sforzi che una persona fa, niente è gratuito. Le sofferenze, ricordiamoci, alleggeriscono e portano una vita migliore nell'altra vita. Quando una persona magari ha un peccato, ha anche magari non il proprio peccato, magari delle incarnazioni precedenti, no? Allora, magari una persona oggi sta pagando un qualcosa, sta rettificando, non sta pagando, sta rettificando un qualcosa di uno sbaglio fatto dalla sua anima, ma da un corpo precedente. Allora, quando tu soffri in questo mondo, forse stai mettendo a posto un qualcosa che qualcun altro ha fatto di male. Perciò le sofferenze sono un tikkun, sono un modo di aggiustare. Perciò dobbiamo vivere le difficoltà della vita e le sofferenze con un occhio positivo e non, ah, Dio ce l'ha con me, Dio mi sta punendo. No, anzi, Dio mi sta pulendo con la L, sta togliendo da me un po' di sporcizia che è rimasta, sono delle macchie della mia anima, e a volte vanno via con difficoltà, con cose simili. Perciò quando io ho in mente che poi alla fine io avrò il mondo a venire, perciò tutta questa vita qua, che magari non ho tutti i comfort, non ho tutte le ricchezze che voglio, non ho tutto quello che... Però quando penso che la vera vita è altrove, è il mio soffrire qui mi aiuta a star bene tutta la vita dopo, allora questo pensiero mi fa stare un po' meglio. Allo stesso tempo occorre ricordare che esiste la luce dello Shabbat. Così come esiste un al di là, esiste anche un Shabbat che fu riservato a questa luce ai tzaddikim. Allora, ogni cosa prenderà una piega positiva. E chiunque, anche l'ultimo degli ultimi, meriterà una sensazione di benessere che va oltre ogni descrizione. Ovvero, se tu cominci a rispettare, osservare il giorno dello Shabbat, magari chi non lo fa può cominciarlo a dosi, a piccole dosi, e allora vedi che quando tu rispetti Shabbat anche in una cosa, si chiama che rispetti Shabbat, in parte, comunque stai rispettando Shabbat. Allora cosa succede? Allora ogni cosa prenderà una piega positiva e chiunque, anche l'ultimo degli ultimi, meriterà una sensazione di benessere che va oltre ogni descrizione. Perciò qua ci sta dicendo che quando tu osservi Shabbat, ripeto, anche con una sola cosa, hai un benessere, un qualcosa di indescrivibile, delle benedizioni di Hashem indescrivibili. Persino ora, se qualcuno fosse in grado di fare discendere questa luce su di sé, nonostante le sue afflizioni, egli meriterebbe sicuramente di emergere dal suo esilio personale e nel mondo della trasformazione e ricevere ogni bene. Vi racconto una cosa, a proposito di Shabbat. L'ho raccontata proprio venerdì sera, perché anche qui non ho vacanze. Quando vado al tempio mi fanno parlare, in inglese tra l'altro. Allora, ho raccontato proprio questo. Poi oggi ho detto, oh, wow, lo ripeterò. Quando Dio ha creato il cielo e la terra, il mondo, nei suoi piani, il mondo era il Gan Eden, il giardino dell'Eden. E quello che era. Perciò nel giardino dell'Eden non c'era bisogno di lavorare, perché c'era tutto. Non c'era bisogno delle medicine, dei dottori, dei consulenti, degli assicuratori, non c'era niente, perché c'era tutto, era un mondo, e infatti si chiama Yom Shekulo Shabbat, quando arriverà Mashiach anche, è come il Gan Eden, è il giorno che è tutto sabbatico, di Shabbat, perciò era tutto pronto, il cibo non aveva bisogno di essere cucinato, tutto quello che era necessario per Adamo ed Eva era lì pronto, vuoi mangiare, vuoi bere, era proprio un Gan Eden proprio. Ma ovviamente, tra virgolette ovviamente, Adamo ed Eva sono andati a cercare proprio per primo il frutto proibito. Quando Dio ha detto da quel frutto non mangiate, loro tac, subito vanno e mangiano da quel frutto. Cosa succede, tra parentesi, perché hanno scelto proprio quel frutto? Perché quando hai tutto vai a cercare proprio quella cosa che non hai. Vi ricordate, abbiamo spiegato come Haman, no? Che lui era potentissimo, ricchissimo, era più ricco ancora del re Ahasuerus, lui addirittura. Era molto potente Haman, il primo ministro. Eppure ha perso tutto. Perché? Perché lui, tutti si inchinavano a lui, tutti gli ebrei, tutti quanti. L'unico ebreo, Ahasuerus, Mordecai, che non si inchinava a lui, quell'unico ebreo gli rovinava l'appetito, gli rovinava la gioia che tutti si inchinavano a lui. E la moglie diceva: ma che ti importa per uno? Lascia stare. Invece no. Perciò Haman, che poi ha fatto il decreto contro gli ebrei e si è messo contro gli ebrei, e poi lì la sua caduta era proprio questa, perché si è messo contro gli ebrei, ha voluto distruggere il popolo ebraico. Allora lui è stato distrutto. Se lui stava in silenzio, continuava a vivere. Perché tutto questo è accaduto? Perché non aveva un ebreo che si inchinasse. Quel un ebreo che non si inchina a lui gli ha rovinato la vita. Come qua Adamo ed Eva avevano tutto, gli mancava quel un frutto, gli ha rovinato la vita. Voglio quel frutto. Molte volte anche noi, nel nostro piccolo, facciamo questo sbaglio. Quando ci manca, abbiamo tante cose che ci fanno gioia, ci manca quell'una cosa che ci fa gioia e perdiamo tutta la felicità per quell'una cosa che mi manca. Ma scusami, godi di quello che hai, no? Sii felice di quello che Hashem ti ha dato, perché vai a vedere, a pensare a quello che non hai? Questo è l'umano. No, ci manca una, ne abbiamo mille, ce ne manca una, quell'una cosa ci rende tristi. Ok? Perciò, e qui hanno fatto il peccato. Benissimo, malissimo. Come ha reagito Hashem quando loro hanno peccato? Sappiamo, no? Li ha cacciati fuori dal giardino dell'Eden. E ha detto, da ora in poi dovete lavorare la terra, lavorare, e alla moglie dovrai partorire con sofferenza, tu dovrai portare il pane con sudore della fronte, eccetera. Poi cioè, tutto è cambiato. Poi cioè, il piano A, nella mente di Dio, che cos'era? Il giardino dell'Eden, tutto pronto, non devi fare niente. Niente. Quando loro hanno rovinato questa atmosfera, Dio ha detto, basta, avete rovinato, perciò voi non meritate questo piano A. Perciò piano B, vi caccio fuori da qui dentro, siete fuori, dovete lavorare, sudare, soffrire, eccetera, eccetera. Perciò la sofferenza in realtà ci ha portato in noi, l'umano che ha portato la sofferenza, Adamo. Ok. Cosa succede nel piano B? Succede che devi lavorare, faticare, sudare, soffrire, partorire. Cosa succede? Perciò prima eravamo nel Ganete, nel giardino dell'Eden, e poi siamo usciti, siamo stati cacciati. Adesso, cosa succede, io vi chiedo, vediamo se qualcuno può rispondermi, cosa succede quando oggi, a distanza di 3.000 passanni, 5.000 passanni, cosa succede oggi quando una persona osserva il Shabbat, rispetta il Shabbat? Cosa succede? In base a quello che abbiamo appena raccontato, cosa succede quando oggi facciamo Shabbat? Qualcuno può immaginarsi?
Si torna nel Gan Eden.
Brava, brava. Oggi, a distanza di quasi 6.000 anni dalla creazione del mondo, quando tu, dovunque ti trovi nel mondo, Shabbat arriva, tu rispetti Shabbat, fai quello che Shabbat ti dice di fare o non fai quello che non devi fare, tu ritorni per 25 ore nel Gan Eden, perché ritorni a quella situazione primaria quando non facevi niente, rispettavi Shabbat, era tutto, e tu oggi ritorni là. Perciò qua il testo non si dilunga più di tanto in questo capitolo, ma è questo il punto, queste grandi benedizioni che qua dice che tu guadagni e ricevi facendo lo Shabbat, è questo, perché ritorni nel giardino dell'Eden per 25 ore. E quando entri nel Gan Eden, non è che esci poi quando finisci Shabbat, non è che ne esci a mani vuote, esci con quello che il Gan Eden ti ha dato per 24 ore. Infatti, la Kabbalah dice: Minneo mitbarchin kulo yomin. Dal Shabbat vengono benedetti tutti i giorni. Vuol dire Shabbat porta benedizioni a tutti i giorni entranti, fino al prossimo Shabbat. Perciò da sabato fino a sabato, i giorni di mezzo ricevono benedizione dal sabato, dal Shabbat. Perciò come noi ci comportiamo durante Shabbat, come noi preghiamo, come noi, tutta l'atmosfera, come viviamo questo giorno, è un'influenza positiva per la settimana entrante. Perché? Perché siamo entrati in Gan Eden e usciamo comunque quando esci da Gan Eden, la luce del Gan Eden è su di te, faccio tutta la settimana, hai questa luce raggiante su di te dello Shabbat. Ok. Qualcuno mi dice l'ora per sapere se andare avanti o meno?
10
meno 5?
In Italia.
Sì.
21:55.
21:55. No, allora vabbè, sai cosa? Leggiamo qualcosa che volevo saltare, ma questi qualche minuto lo dedichiamo a questo. L'incenso che c'era nel santuario, no? L'olio e l'incenso rendono felice il cuore. Così dice il Mishlei 27/8. L'incenso aveva questa capacità di portare gioia nel cuore. Per questa ragione, perciò l'incenso che si portava nel santuario, avevamo sacrificio animale, avevamo incensi che venivano bruciati, venivano il profumo, queste cose qua. Per questa ragione, e qua dice che questo l'incenso rendono felice il cuore, è qualcosa che Dio sa. Ok? Per questa ragione è opportuno recitare i passaggi che descrivono l'offerta dell'incenso con particolare attenzione. La mattina, nella preghiera, prima che cominciamo la preghiera, leggiamo anche tutti i sacrifici, ripetiamo ogni giorno. Che tipo di sacrifici c'erano dalla mattina, pomeriggio, e lei parla anche degli incensi, perciò la prima parte della preghiera è molto tecnica e parla di queste cose qua. Dice, quando tu, visto che l'incenso portava felicità nel cuore, anche leggere questa parte della preghiera ti porta felicità nel cuore. E dice di leggerlo con particolare attenzione. L'aspetto principale dell'elevazione delle scintille di santità è rappresentato dall'incenso. Noi sappiamo che ogni lavoro che noi facciamo qui, quando mangiamo frutto e facciamo benedizione, tutte quelle cose di bene che noi facciamo, noi eleviamo queste scintille che ci sono di santità in ogni cosa, no, noi le eleviamo. E questo leggere questo incenso fa salire tanto queste scintille. Attraverso di esso diveniamo meritevoli della felicità. Perciò leggere questa preghiera la mattina dell'incenso incrementa la felicità. La sezione del Pituma Ketoret della preghiera, che recitiamo come parte del servizio di preghiera, è pertanto una segula per felicità. Attenzione, non è che tu leggi questo passo. Questa preghiera qui ti viene in felicità e dici: basta, ho fatto questo. No, comunque devi lavorare sulla tua felicità. Niente automatico, ricordiamoci. Tutto. Ci sono delle segulot, segulot vuol dire delle cose che fanno buon auspicio, però non vuol dire che è gratis. Non esiste gratis nel mondo. È scritto nello Zohar, nella Kabbalah: l'offerta dei sacrifici si eleva fino all'infinito. Questo è vero. In particolar modo per l'incenso. L'incenso è importantissimo, che si eleva verso le altezze più irraggiungibili, fino al En Sof, l'infinito. Pertanto, nient'altro è in grado di sottomettere le bucce come l'incenso. Le bucce sono la parte dell'impurità del mondo, no? La buccia è quella che copre il frutto. No? Perciò la cosa brutta, le cose impure vengono chiamate nel linguaggio cabalistico buccia, clipà. Perciò non c'è niente come questa preghiera qua, come l'incenso, che possa sottomettere la forza del male, poiché l'incenso purifica ogni luogo dalle clipot, dall'impurità, persino quelle più basse, ed eleva e riconnette ogni cosa ad Hashem. Nella sua grandezza, esso può raggiungere persino i livelli inferiori. Ok, qua entra proprio nella Kabbalah pura. Perciò leggere questa parte qua dell'incenso, il Pitum HaKetoret, porta tanta gioia. Ok, ci fermiamo qua. A voi.
L'incenso Ketoret è composto da 11 spezie con un dosaggio molto preciso ed è assolutamente vietato per chiunque, fino a quando non ci sarà di nuovo il Kohen Gadol, provare a riprodurlo, pena ovviamente la pena del cielo. E il Ketoret aveva la capacità respirandolo, oltre che dare felicità, di guarire qualunque malattia, anche quelle che vengono qua definite incurabili o inguaribili nel mondo d'oggi, ed aveva un potere immenso, appunto, come dici tu, di arrivare alle vette più eccelse fino ad Azilut, ed è tuttora letto dal mondo Chabad 3 volte al giorno, vale a dire la mattina a Shachrit, quando prima di Anabe Koach, poi si legge alla fine di Shachrit dopo Uvale Zion, e poi si legge a Mincha, mentre gli italiani lo leggono solamente a Mincha e i romani lo leggono anche a Musaf.
Ma anche Sefaradit lo leggono 3 volte al giorno, non è solo Chabad.
E anche Sefaradim lo leggono 3 volte al giorno, sì, giusto. Ed è un potentissimo, anzi addirittura in certe sinagoghe c'è la pergamena del Ketoret proprio scritta con gli stessi dai Sofer che scrivono la Torah su pergamena con tutto, e viene appesa e si vede di Shabbat proprio quando c'è il momento del Ketoret, che tanta gente corre verso la pergamena per leggerlo proprio senza puntini dalla pergamena, perché porta ancora più segulak, ancora più sekut. Che possa arrivare adesso Mashiach, così abbiamo di nuovo il Ketoret,
amen,
a portarci solamente briut, briut, briut.
Amen. Grazie, dottor Vittorio. Stasera sei un po' silenzioso.
No, eccomi. Ma volevo dire, questa capacità della musica di, per così dire, bypassare anche la malattia, come citava Rotas, per quanto riguarda le persone con l'Alzheimer alla casa di riposo, è una cosa fantastica. E mi ha fatto venire in mente un filmato che avevo visto qualche mese fa su YouTube, dove c'era una piazza con gente che ballava. E al bordo c'era un anziano con le due stampelle, che si vede che aveva voglia anche lui di ballare. Allora è entrato anche lui a ballare con le stampelle. Nel giro di 20 secondi ha buttato via le stampelle e ha continuato a ballare senza l'ausilio delle stampelle. Ed è fantastica questa cosa qui, no? Quindi la musica che gli fa superare una barriera, no, delle stampelle, che lui proprio getta per terra e continua a ballare come se fosse sano perfettamente fisicamente.
Ma
Bellissimo.
è incredibile, perché è verissimo, non c'è dottor Messina che ce lo può confermare. Ma quando il corpo, cos'è l'apice del corpo? La testa, non è il cuore, la testa è la cosa più importante che noi abbiamo. Perciò la famosa frase corpo sano, mente sano, non è una frase così. Se la tua testa è sana, riesce a far fare che il tuo corpo sia sano. Dire, se tu mentalmente sei al di sopra di qualsiasi cosa, non hai tristezza, non hai angoscia, non hai timori, perciò sei sano mentalmente, anche se il corpo magari ha una malattia, come tu stai dicendo, la puoi mandare via, perché è la testa che incide sul corpo intero. Mi avete fatto venire in mente voi due una storia che ho letto all'epoca, quando non c'era ancora quando fanno un'operazione chirurgica devi fare l'anestesia. Okay? Non so quale anestesia, quando è stata scoperta, ma prima dell'anestesia c'era questo grande rabbi che doveva fare un'operazione chirurgica, penso al cuore o comunque qualcosa di molto serio. Non sapevano come fare, perché. Allora lui ha detto: non preoccupatevi, portatevi in sala operatoria, io canterò una melodia molto molto profonda, perché i casilini abbiamo delle melodie molto profonde, non per forza gioiose, ma profonde, che toccano il cuore. Allora lui ha cominciato a cantare per un po' di tempo questa melodia molto molto profonda, e poi gli hanno fatto addirittura un'operazione chirurgica senza anestesia all'epoca. Ma lui era, non è che chiunque può farlo, lui era a un livello così alto che la musica, questa melodia così profonda riusciva veramente a fare in modo che lui non sentisse il dolore dell'operazione chirurgica. Perciò è vero, la musica, se sei veramente capace, ti porta in un'altra atmosfera.
Sì. C'è anche un filmato, sempre su YouTube, di un'operazione fatta al cervello e la persona, senza anestesia
Vedi?
suonava il violino mentre lo operavano e lui non sentiva niente, perché suonando il violino si creava un'anestesia di fatto.
Non provatelo a casa.
Non ma è incredibile, veramente. Incredibile, bellissimo.
Sì. Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? No.
C'è da dire comunque. Scusa.
Rifka, dica, chi è che sta parlando, Rifka?
No, Rifka, va bene, dopo parlo io.
Mi sembra la voce di Rifka.
No, ero io che volevo fare una domanda, ma non so
Ah, no,
se.
Rifka, è Anna, prego.
Le Segulot di cui hai parlato
Ok.
prima, come funzionano? Cioè, hai detto un segulà che è una cosa che uno fa che.
Ci sono determinate cose che sono di buon auspicio per un'altra determinata cosa. Per esempio, c'è scritto, se tu fai tzedakah ogni giorno, la tzedakah salva dalla morte.
Questo sì, ma è una sicura
Ciò
questo?
non significa che se tu dai tzedakah ogni giorno puoi buttarti giù dalla finestra, no? È un
No, certo.
auspicio, un buon auspicio.
Ok.
Questa è l'idea della segulà. Segulà vuol dire un
Questa è.
qualcosa che è di buon auspicio.
E altre cose? Perché questa già un po' la sapevo perché l'avevi spiegata, ma.
Per esempio,
Pronto?
la segula dire è non mangiare. Mi sentite?
No, non sento, scusa, non. Pronto?
Gli altri mi sentono? Mi sentite
Mi
o
senti? Adesso
no? Io sì. Mi
ti sento.
sentite tutti?
Sì, adesso sì.
Allora, la segula, per esempio, di perdere peso. È quello di mangiare di meno.
Vabbè, ma proprio dovevi scegliere questo esempio.
No, ok. No, per dire, le persone cercano molte volte, ah, voglio una segulà per arricchirmi. Non c'è, non bisogna cercare queste magie. La Torah
No,
non è
ma
magia.
non una magia, era solo per avere un esempio, però adesso fa il dietologo, il rabbino fa il dietologo.
La segulà per sapere tanta Torah e studiare tanto.
E vabbè, ho
Non c'è
capito,
magia.
ma allora scusa che
Quello
fra la segulà e la
è. Allora,
lavanda.
cosa vuoi? Segulà per che cosa?
No, ma così per sapere, ma scusa, certo, ma quella è logica che se voglio sapere devo studiare, non è segulà.
Ma infatti stavo cercando di camuffare, stavo scherzando, stavo. Dipende da cosa una persona cerca. Io non le so a memoria, c'è una segula per ogni cosa. Poi in privato
Ah, ma.
dimmi che segula vuoi e andiamo a cercare e vediamo cosa
Ah,
serve.
ma esistono veramente, no? Perché allora mi stai prendendo in giro.
Sì, certo che ti prendi in giro, Anna, dai.
Esistono anche le segulot per trovare lo Zivug, il
Ma sì,
compagno.
esistono, sì. Però
Non so
ripeto,
quali sono, ma ci
no,
sono.
ma non basta fare quella segula, quel buona cosa, però poi bisogna anche andare a cercare la persona, bisogna anche fare, cioè capisci, molte persone dicono, ah, io faccio questa segula, questa magia, e mi arriva, non esiste, non è ebraismo
No,
questo.
certo, era solo per capire se c'era
Ho
una
capito,
logica. Ok.
stavo dicendo perché poi la gente a casa pensa che l'ebraismo è magia, no, ci sono determinate cose che aiutano a altre cose a succedere, certo. Però bisogna anche fare in modo fisico, assolutamente.
Grazie.
Grazie a te, Anna. Qualcun altro?
Abbiamo studiato la settimana scorsa, no? Quella di Bilam che facevano la magia. Invece
Abbiamo visto che, nonostante le sue magie, nonostante la sua stregoneria, non è riuscito a maledire il popolo ebraico. Appunto. Perché abbiamo Dio prima di tutto, esattamente. Non è che dobbiamo farci andare un piano sotto, dire, ah, faccio una magia, faccio un sotterfugio, faccio le scorciatoie nell'ebraismo non fa parte dell'ebraismo. Cioè,
grazie.
andiamo nella strada giusta, cerchiamo Dio e lasciamoci aiutare.
Grazie,
Un'ottima settimana gioiosa a tutti.